Siete chiacchiere di istintivo, andate a lavorare!
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan,
senza Leonardo Manera.
Ebbene sì, così ha detto e così ha fatto. Leonardo Manera oggi si è preso un giorno di ferie, non richiesto, non dovuto, non voluto da noi, ma voluto da lui. Chissà, forse oggi sta festeggiando. Sta festeggiando perché oggi è il
President's Day. Io dovrei essere in ferie, io, scusa.
Ma che è il President's Day?
È il President's, e inizia con il compleanno di George Washington. È festa federale, quindi in America è tutto chiuso più o meno. Perché la festa di George Washington è molto importante. Poi negli anni si è aggiunto anche Abramo, sì, Lincoln, insomma un po' di altri presidenti, in base a dove vivi.
Cioè, quindi fammi capire, Leonardo Manera sta festeggiando il President's Day e tu, che sei americano, sei qui a lavorare.
Io
invece
sono a lavorare,
che a festeggiare.
E poi vi lamentate degli americani. Lavoro per voi, lavoro per voi quando dovrei stare a casa.
Ma vabbè. Vabbè, vabbè, ma chi si lamenta degli americani, soprattutto in questi giorni?
Allora, prima dicono no, l'appeasement, Mattarella, l'appeasement, e poi Kaya Kallas, non assolutamente l'integrità territoriale, e poi facciamo noi le trattative, no, dobbiamo esserci anche noi, aspetta, aspetta.
Beh, ho capito.
Vogliamo dire cosa devono fare gli americani, e poi se gli americani dicono, vabbè, ci pensiamo noi, no! No, no, non va bene.
Eccolo qua, è arrivato agguerrito più che mai, davvero americano. Andrew Spannaus, insieme a tutti noi, da Pietro La Corte, a Miriam Lucchetti, a Elisabetta Fusconi, a Lorenzo Nespoli, ci siamo. Andrew è arrivato con una domanda in redazione, la prima domanda che hai fatto è...
Hai finito Sanremo?
Sì, è finito.
Quindi posso,
guarda qua,
posso riaccendere la televisione, guardare i social,
che polemiche,
no, perché è una cosa
sterili
che non capisco io, una cosa faccio fatica,
non capisci i testi,
no, non capisco.
C'avete il festival del folk di, non so, col banjo.
Beh, ma guarda come svolta subito, che vuoi prendere in giro i buzzurri americani, i sofisticati europei, sofisticati europei che pensano solo a
il country, fare... certo, sì. John Denver. Non avete il festival dedicato a
ci
John Denver?
Un festival per tutto in America. Siamo democratici, democratici, come dice J.D. Vance, siamo democratici, abbiamo un festival per tutti.
Molto bene, siamo qui riuniti, 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire, dai che si parte! Oh, well, just because it feels me well, and she made me talk to her in a pink hotel. Till she said, allora noi parleremo di tante tematiche, anche di Sanremo. Anche di Sanremo.
Ma certo, così imparo qualcosa.
Sì, la polemica che imperversa maggiormente sui giornali è il fatto che siano arrivati alle 5 prime posizioni di Sanremo 5 uomini, artisti uomini. Ma ci sono anche altre polemiche sulla classifica. Vabbè, Sanremo, si sa, si trascina
la gente
un po'
vota,
di polemica. A proposito di polemiche, c'è una battaglia che io faccio da tempo, purtroppo legata a una ennesima tragedia, la vicenda di Acerra, dove un pitbull ha sbranato la bambina di 9 mesi che ospitava in casa questo pitbull. La polemica è presto fatta, adesso sentirai il coro di stupidate di gente che dice che vanno educati, che ci vuole il patentino, che non sono animali per tutti. E beh, certo, questo è ovvio, che vanno educati, non sono animali per tutti. Come ci ha detto sempre, lo cito, il professor Boitani, etologo che studia questo da 50 anni, ci dice che alcuni cani, i pitbull sono tra questi, hanno nel DNA insito l'istinto di attaccare, per cui li puoi educare nel modo migliore possibile, ma non saprai mai se un giorno, perché quel giorno gli passa qualcosa nella testa che noi non possiamo controllare, decidono di attaccare. Oggi anche l'educatore, un educatore cinofilo, ci sono quelli che dicono no, vanno educati, il patentino. Senti qua questo educatore cinofilo intervistato al Quotidiano Nazionale. Hanno una memoria nel DNA, i pitbull, cioè tratti genetici che si presenteranno sempre a prescindere dall'educazione e dal luogo in cui crescono, per cui possono morsicare, e un morso di un pitbull non è certo il morso di un Andrew Spannau.
Non mi hai mai visto mordere, però. Ma li vuoi vietare allora, dici?
Certo. Certo, andrebbero vietati anche vietati. In America.
Ci sono alcune città in America che vietano i pitbull, sì.
Ovviamente a chi mi accusa, cosa fai? Li vuoi uccidere? Ma no, ovviamente li vieti da oggi che giorno è? 17 febbraio.
Tra l'altro festa del gatto oggi. Come ci ricorda anche Clara, sì, questo 17 vabbè. Febbraio.
Quindi li vieti da oggi, ovviamente quelli che sono in vita prima o poi, insomma, 15 anni, 10 anni,
ma
moriranno, certo, li sterilizzi e vieti gli allevamenti, e quindi tra 10-15 anni, non solo per il pitbull, chiedete quali sono queste razze che hanno insito nel DNA questo, tra tot anni un problema è.
Ma domanda seria,
risolto.
Domanda seria. Se ce l'hanno nel DNA, forse non so se poi mi puoi rispondere tu, ma no, si potrebbero fare degli incroci per cambiare un po' questo DNA, cioè fare dei mezzo pitbull.
Ci sono anche. Comunque. A proposito, il nostro Andrew Spannau, sapete, abbiamo parlato nel podcast That's America, ha fatto un esame di tennis. All'università.
Ho preso un buon voto, anche un ottimo voto.
Fa ridere questa cosa.
Ma speso tanti soldi per andare all'università. Un uomo del Rinascimento, un uomo mensana
in corpo sana, sì. Ha fatto anche un esame di tennis. Vuoi candidarti con Jannik Sinner? Perché sta cercando dei non tesserati, poi
sì, ma
per
paga
allenarlo.
Bene, paga bene.
Dicono che possa pagare bene, perché, volendo.
Insomma, non è che ho l'obiettivo di migliorare nel tennis adesso. Quindi, da quando ho smesso di giocare a basket, il ginocchio.
No, ma tu devi allenare lui, non è che devi migliorare tu. Deve migliorare
ma
lui.
Posso stare
mai
abbastanza fermo, sì, se lui tira la palla verso di me.
Va bene, dai. Parleremo ovviamente anche della vicenda J.D. Vance, l'Europa,
della
l'Ucraina.
Libertà, della guerra.
Sì.
Sì. Sai, no, però se critichi Vance, io me ne vado. Me ne vado perché sono democratico. Ah, mi alzo e me ne vado, va bene, se fai una critica.
Sembra come Manera quando fa il pissi.
Sono come quelli a Monaco. Vance ha cominciato a criticare dei leader europei, loro si sono alzati, se ne sono andati.
Alcuni
per
sì,
dimostrare
alcuni
precisamente quello che lui diceva.
Parleremo di questo dalle 9:30. Faremo sentire tra poco anche la voce di J.D. Vance. Ma voglio iniziare prima con un altro tema e un'altra ospite. Rispetto ai temi che abbiamo detto qui in apertura, e cioè questo, c'è un ricordate il fenomeno dei pensionati italiani che andavano e sceglievano spesso il Portogallo, paese dove per 10 anni non pagavi le tasse e quindi la pensione ti si rivalutava immediatamente. Ora pare che una delle destinazioni più gettonate sempre per i pensionati italiani sia la Tunisia. Molti vanno ad Hammamet, che magari è nota per tutta
iniziato da Craxi questa, insomma, questa tendenza.
La vicenda di Craxi. Allora, noi salutiamo la signora Enza Cuca, che ci parla proprio da Hammamet. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Grazie di essere qui con noi. Allora, Enza Cuca dirige un'agenzia, si chiama Casa del Sole. È così, giusto?
Esattamente.
Casa del Sole. Che cos'è
sì,
questa agenzia? Ce la vuole spiegare?
Allora, è un'agenzia che si occupa del trasferimento appunto di pensionati che vengono a vivere in Tunisia per la defiscalizzazione, ma non solo.
Allora, intanto la defiscalizzazione cosa significa? Cioè, perché noi il Portogallo era per i primi 10 anni credo zero tasse, invece lì in Tunisia...
No, invece qui c'è una convenzione bilaterale tra l'Italia e la Tunisia. Chi viene a vivere in Tunisia soggiorna per la maggior parte in questo paese, ha diritto a pagare qui le tasse e non pagarle più in Italia.
Ma quanto paga? Si paga in Tunisia?
Torno al 4%, dal 4 al 5% anno di tasse sull'intero lordo.
Pochissimo.
Diciamo, decisamente rispetto alle tasse italiane, decisamente
4-5%.
Meno.
Tra l'altro, nella sua agenzia lei proprio ospita i pensionati.
Esatto, io ho una formula un po' particolare. Io ospito le persone che desiderano trasferirsi e per 1-2 settimane vivono come se fossero già residenti. Per cui vivono qui con noi, io ho questa bellissima villa sulla spiaggia e vivono qui con noi, vengono a fare la spesa, conoscono altri italiani residenti, questo per chi ha un po' di preconcetti sulla Tunisia, ci si aspetta chissà che cosa, invece poi si vive veramente tanto tanto bene.
Cioè, ci sono delle comunità
qua in terrazza,
ci sono delle zone dove ci sono degli appartamenti con tanti, cioè italiani si aggregano in certe zone o sono un po' sparsi?
No, un po' sparsi in tutta Hammamet. Hammamet è, vabbè, la città più conosciuta della Tunisia, per cui molti scelgono Hammamet per questo motivo. C'è una grandissima comunità, siamo circa 8.000 italiani,
8.000,
una popolazione di 60.000, per cui ci si nota molto.
Quindi vengono lì e stanno un paio di settimane per capire se davvero è il caso poi di trasferirsi.
È il caso. La prima settimana diciamo che è quella di studio, la seconda settimana invece andiamo a cercare l'appartamento. Non c'è una zona precisa dove abitano gli italiani, sono sparsi su tutta Hammamet. Hammamet è lunghissima e tutta sul mare.
Ci dà alcune cifre per capire, non so, quanto costa affittare una casa o qualche esempio di costo della vita?
Affittano o comprano?
Una casa, affittare, qui nessuno compra niente. Sì. Si affitta, ci sono delle leggi un po' particolari per l'acquisto, per cui non conviene assolutamente.
Okay.
Però diciamo che dai 250 euro ai 500 euro si trovano delle belle cose.
Perfetto, magari una villa.
Le ville si va un po' più su, ci vuole 700-800 euro. Per la villa con la piscina. Sì.
900 villa con piscina, con questo prendi una stanza a volte a Milano, una stanza, neanche un monolocale.
Infatti, molti arrivano anche dal Portogallo, da altre nazioni che stanno diventando veramente carissime. Qui si vive ancora molto bene, diciamo che economicamente poi anche fare la spesa costa pochissimo.
Quindi il costo della vita anche tutti i giorni,
sì,
se uno fa la spesa,
decisamente più basso.
Cosa ne pensa Enza Cuca delle polemiche che ci sono ogni tanto a dire ma come vanno là, poi dopo se devono tornare magari pagano le tasse in Tunisia o in Portogallo, poi quando magari tornano in Italia chiedono di essere curati con la sanità italiana? Come funziona e come risponde anche alle eventuali polemiche?
Io quello che vedo qui è che invece molti si curano qui a pagamento, perché qui la sanità è a pagamento, ma costa veramente pochissimo. Diciamo che per le cose gravi fanno un'assicurazione privata che copre le spese di eventuali cliniche, insomma, o patologie gravi o eventi traumatici. Io non lo vedo tutto questo rientro in Italia per curarsi. Anche perché io vado qui, devo fare per la diagnostica, costa niente, vado, faccio una radiografia, spendo 15 euro, mi danno l'esito oggi
addirittura,
per cui non ho bisogno di andare
e senza neanche liste di attesa.
Più efficiente, quindi
assolutamente decisamente più efficiente.
Non lo dica agli italiani, perché la sanità italiana
no, teniamocelo per noi.
No, per carità, cioè io quanti sono le persone che ultimamente hanno deciso, mi pare che lei ci abbia detto contattata la redazione che chi viene lì a provare questa esperienza nel 90% dei casi poi si ferma, cioè si convince.
Sì. Questi sono i numeri. Diciamo che il restante 10% o rimanda per problemi familiari, però è un'esperienza positiva per la maggior parte delle persone, per quasi la totalità delle persone. Poi ci sono magari i mariti che vorrebbero farlo subito, le mogli ancora lavorano, per cui attendono un attimo, ma tantissimi si trasferiscono.
Allora, c'è qualcuno che chiede qualche curiosità. Uno, se l'arrivo di così tanti stranieri o italiani non ha fatto aumentare un po' i prezzi, magari qualcuno, no?
Beh, sì, sicuramente i prezzi degli affitti.
Degli affitti.
Non dei prodotti alimentari in genere, perché più o meno sono rimasti invariati. Io sono qui da 8 anni. Non mi sono accorta di grandi aumenti. Gli affitti sì, soprattutto qui ad Hammamet hanno costruito tantissimo e con caratteristiche che chiedevamo noi, per cui riscaldamento, aria condizionata, un certo standard, e allora sono aumentati un pochettino.
È chiaro,
per
però,
il resto no, non ho visto aumenti.
È aumentata di pari passo anche la qualità, insomma, degli appartamenti e degli
alloggi. Per i tunisini, questo aumento del prezzo
era una fase dei tunisini, perché non pensiate che i tunisini sono tutti poveri. E comunque le case sono dei tunisini.
Perché ci ha spiegato che c'è una legge,
loro prendono l'affitto,
c'è una legge particolare per l'acquisto.
I commercianti sono tunisini, i ristoratori sono tunisini, per cui la qualità della vita è aumentata sicuramente anche per loro.
La cultura, c'è vita culturale, c'è per chi è italiano?
Allora, c'è sia il teatro, proprio l'altra sera c'è stato un bellissimo evento al pianoforte con musiche di Morricone, veramente molto molto bello. Ci sono 2 o 3 associazioni, ci metto anch'io tra quelle, cerchiamo un po' di animare la vita
della
sia
comunità
culturale che ludica degli italiani, della comunità. Insomma, ci sono parecchie cose da fare, tantissimi sport, moltissimi si sono dati al golf, che qui non è proibitivo come in Italia, un bellissimo sport all'aria aperta, ci sono diversi campi, c'è tennis, c'è veramente di tutto.
Insomma
non ci si annoia.
Ci sta delineando un po' un Eldorado, ecco, una vita. Noi intanto la ringraziamo, c'è chi chiede la lingua, credo che si parli francese soprattutto, oltre che molti l'italiano, immagino.
Ad Hammamet italiano,
comunque, giustamente.
Sì, siete francese, lo sanno quasi tutti gli italiani, io mi sforzo ogni tanto di parlare in francese con qualcuno, ma rispondono tutti in italiano.
In italiano, cioè vedi che... abbiamo creato, insomma, questa situazione. Grazie Enza Cuca, voglio ricordare Casa del Sole, la sua agenzia, chiunque fosse interessato la mettiamo in contatto a questo punto, perché magari c'è qualche pensionato che sta facendo un pensierino, anche perché in Italia alla fine del mese i soldi sono sempre meno, e ci ha delineato questo stile di vita.
Fa un po' freddino quest'anno.
Sì, non in Tunisia.
In Tunisia si starà un po' meglio.
Va bene, Enza Cuca ci ha raccontato questa nuova tendenza, no, di pensionati italiani che puntano alla Tunisia. Ora, adesso abbiamo creato un clima un po' disteso e sereno, perché arrivano le mazzate, come si suol dire. Allora, questo... giovanotto barbuto sceso dalle praterie del Nord Dakota, del Kentucky, da dove diavolo...
Ohio, alla fine dell'Ohio.
Ah, J.D. Vance si chiama. Famoso per avere scritto un libro sulla sua vita, che è diventato anche un film, Elegia
americana. Solito buzzurro, capace solo di scrivere un libro bellissimo.
Sì, libro bello, è diventato anche un film molto, molto celebre. Titolo originale come era?
Hillbilly Elegy.
Hillbilly. Perché non l'abbiamo tradotto come Elegia americana?
Vabbè, perché hillbilly c'è una parola. Hillbilly è uno delle colline, un po' un buzzurro delle colline.
L'hai detto tu.
Hillbilly, ma è una cosa ironica.
Questo bovaro venuto a bordo, in sella a un cavallo lasciato lì a Monaco. Sto scherzando.
A me sembra un po' un generale della guerra civile, lui, con questa barba. Mi dà questa...
È venuto qui a suonarcele e a cantarcele in Europa. Sto parlando del vicepresidente americano J.D. Vance, se non si era capito. È venuto qui a suonarcele e a cantarcele in Europa. Ha detto in pratica che noi non abbiamo la libertà di parola, che siamo... In pratica ha detto, stringi, che loro, questi qui alla mia destra, Andrew Spanow, sono i cultori della libertà, noi siamo una nuova Unione Sovietica in pratica.
Non avete ascoltato tutto.
Noi europei. No.
L'udito selettivo. Dai, intanto sentiamo cosa ha detto.
Sentiamo cosa ha detto J.D. Vance. Cosa ha detto?
In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. And in the interest of comedy, my friends, but also in the interest of truth, I will admit that sometimes the loudest voices for censorship have come not from within Europe, but from within my own country, where the prior administration threatened and bullied social media companies to censor so-called misinformation.
Qui parla della libertà di espressione che, secondo Jerry Vance, in Europa non c'è più, e dice, e se c'è stata censura nel mio paese è stato per colpa di Biden.
Lui dice c'è stata tanta censura negli Stati Uniti, e dice una cosa verissima, che i governi, il governo americano, ha messo pressioni sulle società, dei media, i social media, a non permettere di dire certe cose.
Sì, ma ti farò una provocazione. Per me c'è troppa libertà di espressione. Cioè, non è che la libertà è uno strumento preziosissimo da utilizzare con cautela. Non è che la libertà di espressione è la libertà di dire che ti pare o di spacciare notizie. Ma ho capito,
Che non
va
posso
bene.
Dire una cosa falsa?
Ma sì,
non c'è libertà di dire no. Ecco, esattamente questo sta dicendo J.D. Vance. Voi cominciate a dire no, ci sono le fake news, c'è la misinformation, no? E
ma
dice
no, ma
scusa.
Ma certo che poi sei libero di dire una cosa
allora
falsa.
Sono libero di dirlo.
Ma certo,
grazie.
Che sei libero di dirla. Ma,
bene.
Ma il sistema può far notare che questa è una cosa falsa.
Il sistema ha sempre ragione, secondo Alessandro Milan. Il sistema ha sempre ragione.
Ma non è il sistema nel senso negativo. Cioè, tu dici che la Terra è piatta. Certo che puoi dirlo, vai sui social.
Tu dimostra che non è vero e va bene.
Vabbè, perché in Europa è vietato dire che la Terra è piatta, ci sono i terrapiattisti.
Allora ragioniamo, in Europa si è fatto di tutto per tenere i populisti fuori, questo è il ragionamento di Vance, di tenere i populisti fuori.
Lui dice
questo lede la democrazia alla fine.
Ma fuori cosa vuol dire? Ma chi
fuori
impedisce?
Fuori dall'istituzione, tenerli come extraparlamentari.
Ma chi impedisce ai populisti di votare, di fare dei partiti?
Ma ha citato le elezioni in Romania. Scusa,
Romania.
Abbiamo annullato l'elezione perché non è andata come volevamo noi.
Su quello effettivamente si può discutere. No, perché in Roma, adesso io non ho seguito proprio nei dettagli, hanno stabilito che ci sono state delle influenze estere.
Questo partito, questa campagna era stata finanziata da un partito pro Europa per fare un gioco, cercare di far male quegli altri, invece hanno vinto. È vero quello che dicevano.
In Europa e sui social puoi dire tutto quello che vuoi, infatti ci sono i terrapiattisti, ci sono...
Non è vero, scrivi certe cose anche su Facebook, a parte che i social sono fatti, appunto, tendono ad essere americani o cinesi, però se tu scrivi certe cose su Facebook non te le fa fare, cose politiche, tu ti devi registrare.
C'è il controllo, Zuckerberg ha detto di no. Lo toglie tutto.
Toglie tutto.
Comunque, al di là del tema la libertà, c'è una questione più profonda di cui si parla, ne ha parlato Simone Spezia, cioè oggi Macron in Francia riunisce alcuni leader europei perché il tema è: non possiamo arrivare a una pace Russia-Ucraina senza che l'Europa sia protagonista.
Non possiamo?
Allora, questo a me infatti...
Se l'ha detto Macron,
guarda, non eri qui la scorsa settimana, sia Manera che io sono insomma abbastanza... abbiamo preso abbastanza ridendo questa voglia dell'Europa di una nuova centralità, cioè nel senso che se non sei abbastanza forte per essere centrale non è che...
Io ho fatto un video su Instagram parlare proprio di questa cosa, cioè l'Europa che per anni ha detto no, ma andiamo piano con la Russia, bisogna mantenere i rapporti, poi si è detto... No, gli americani dietro le quinte tutti dicono gli americani hanno esagerato con l'argomento della NATO, poi in pubblico siete più realisti del re, eh? Uh-huh. Arriva la Callas, arriva Mattarella, arrivano i politici, no gli americani adesso faranno cederanno tutto a Putin. Se si vuole continuare a fare la guerra, fate la guerra, ma comporta tanti soldi e comporta uomini, che gli ucraini non hanno abbastanza uomini, questa è la brutta realtà. No, oggi o si trova una soluzione o continuano a morire persone. E da dove?
Comunque, adesso ne parliamo dopo la pubblicità anche con un ospite.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ti bacio dove cammini, basta con Sanremo, Sanremo, che palle.
I pitbull non vanno educati, vanno vietati.
Giusto. Io, sì.
Così dice Mila.
Il problema dei pitbull non è che hanno nel DNA l'istinto di attaccare. E che cosa hanno nel DNA quelli che li comprano?
E bravi i nostri pensionati, ma oltre a pagare poche tasse immagino che usufruiranno anche dell'assistenza sanitaria tunisina.
Ah, sì.
Che visto il disastro di quella italiana sarà il top.
Ci ha spiegato in realtà, cioè, lei ha messo, io non sono mai stato in Tunisia, l'ascoltatore forse, non credo, quella che stava lì in Tunisia, la signorina Cuca, ci ha detto che in realtà funziona bene.
Fai una risonanza con 15 euro e ti danno l'esito il giorno stesso.
Però
insomma,
abbiamo deciso dal divano che non funziona la sanità tunisina, chissà perché. Allora, fanno i nostri ascoltatori, che sono molto più intelligenti del sottoscritto, sottolineano, spiega a Andrew Spanhouse il paradosso della tolleranza del filosofo Karl Popper. Allora sono andato a vedere, grazie.
Filosofo che non apprezzo molto.
Il paradosso della tolleranza è un paradosso che spiega in pratica così, che in una società caratterizzata da una tolleranza indiscriminata, cioè quando se si tollera tutto, questa società è destinata a essere stravolta dagli intolleranti, le frange di intolleranti presenti al suo interno. Quindi la conclusione, qui è il paradosso, è che paradossalmente bisogna essere intolleranti nei confronti dell'intolleranza. Altrimenti la società si disgrega.
Anche su questo non concordo completamente con Karl Popper. No, secondo me, io credo nella marketplace of ideas, cioè sì, libero mercato delle idee. Io credo
Popper,
che
questo non
credo che le idee migliori debbano vincere contro quelli peggiori, e che ci sia la, ovviamente ci sono dei limiti alla libertà di espressione, dove minaccio qualcuno, no? dove ledo la tua libertà, questo chiaramente. Però c'è in effetti questo grande paradosso di come facciamo noi come mondo occidentale, che ci ergiamo a, si può dire ci ergiamo?
Ergiamo, sì, sì, okay, è corretto.
Alla civiltà della democrazia e la libertà, come trattiamo i paesi che sono meno liberali di noi? Noi dobbiamo essere liberali, democratici anche con quelli che sono meno democratici di noi, io credo.
Comunque, noi abbiamo invitato per parlare della situazione attuale Russia e Ucraina il generale Carlo Cabigiosu, che torna con noi. Buongiorno generale, eccoci.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, ha visto che l'Europa con Macron, che richiama alcuni dei leader europei più importanti, vuole rispondere e dire non è che questa pace si può fare senza un punto di vista dell'Unione Europea. Qui però si stava discutendo con Andrew Spanhouse, americano, che insomma è una questione di rapporti di forza. Se la forza non c'è, nel mondo fanno accordi o disaccordi i più forti. Lei che dice? L'Europa può stare in questo tavolo?
Io direi che l'Europa deve stare in questo tavolo, perché l'Ucraina è nostra vicina di casa, quindi qualunque cosa succeda lì interessa anche direttamente gli Stati europei e l'Unione Europea più in generale. Quello che direi che al momento possiamo dire è che sicuramente l'arrivo di Trump alla presidenza americana ha cambiato le carte in tavola, perché fino a poco tempo fa tutto dormiva. Oggi vediamo che la sua presenza ha incominciato a smuovere le acque sia sulla questione israeliano-palestinese sia sulla questione russo-ucraina. Per adesso ci interessa molto più direttamente quello che sta succedendo in Ucraina, ma non sono state rese note quali sono le basi di un possibile accordo che Trump vuole fare con Putin. Sembra quasi che Putin da aggressore passi a totale vincitore di una contesa che ormai dura da anni e per la quale non ci sono dubbi da quale parte stia la ragione, stando dalla parte dell'aggredito. Quindi questo io lo metterei come premessa a qualunque altra considerazione.
Forse non si conoscono le basi dell'accordo proprio perché si vuole tenere fuori l'Europa, nel senso che Trump nella testa...
Non penso, perché prima o poi comunque l'Europa sarà coinvolta, perché qualunque sia la conclusione di un possibile negoziato ci vorrà, per esempio, della mia esperienza passata, l'istituzione di una zona cuscinetto fra Russia ed Ucraina, come è avvenuto per esempio nel Kosovo. E una zona cuscinetto in qualche modo deve essere salvaguardata da una presenza internazionale che non può escludere l'Europa.
E infatti,
non è che possiamo
generale, su questo vorrei coinvolgere Andrew Spannaus, proprio perché i giornali raccontano che in questa questa cuscinetto di interforze militari forse l'America vorrebbe dire sì, lì mettete pure gli europei, perché noi non mettiamo un soldato, però l'accordo lo facciamo noi magari in Arabia Saudita sedendoci al tavolo con Putin, con Zelensky, poi dopo la questione militare del cuscinetto ve la vedete voi europei. Andrew, è un po' questo?
Sicuramente è paradossale, possiamo anche dire contraddittorio in questo modo, però riflette comunque una realtà. La mia domanda, e lo dico anche, faccio anche al generale, è questo: come fa l'Europa a dire in partenza no, ci sono i paletti, la Russia è l'aggressore, l'integrità territoriale va rispettato, trattare con Putin è appeasement, e poi dire ok, vogliamo essere nelle trattative? Cioè gli Stati Uniti reagiscono e dicono: scusate, se voi volete decidere già in anticipo che non si può fare un accordo, cioè un compromesso significa cedere qualcosa, in realtà cedere, nel senso si cede il territorio che è già in mano, perché quindi l'alternativa non si sa bene cosa sarebbe, mandiamo le truppe noi per riprendere quel territorio. Cioè se l'Europa, i leader europei partono da una posizione che non si può fare un compromesso, allora perché gli americani dovrebbero dire sì, facciamo tutti insieme?
Io ritengo che l'Europa inevitabilmente debba accettare che ci sia una cessione di territorio, però questa cessione di territorio può avvenire sotto varie forme. Per esempio la Crimea può essere considerata definitivamente un territorio ceduto alla Russia, ma sul Donbass si potrebbe anche parlare di livelli vari di autonomia o indipendenza.
Ma forse quel tempo è passato, però forse questo si poteva fare 7 anni fa, no?
Io non direi questo, perché la Russia allora deve dire che io voglio il Donbass perché lì ci sono le terre rare. Allora il discorso è diverso dalla difesa dei cittadini russofoni o russofili. Quindi c'è un interesse economico che ha dimostrato di avere anche gli Stati Uniti, e quindi allora anche gli Stati Uniti non credo che cederebbero volentieri l'accesso a queste risorse a chi poi le gestisce in un modo che non sia favorevole al resto dei possibili clienti.
Generale, facciamo così, le chiediamo un attimo di attesa, perché diamo le informazioni sul traffico, ma tra un minuto torniamo da lei. Ovviamente ricordiamo anche che Trump ha detto ieri in un'intervista alla fine, credo, di una manifestazione automobilistica, ha detto verrà coinvolto anche Zelensky, e insomma, che uno dice beh, però non era stato ancora esplicitato così. Ripartiamo però tra un attimo dopo il traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Allora, 9:48 minuti, sentiamo ancora J.D. Vance, vicepresidente americano.
And trust me, I say this with all humor, if American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg scolding, you guys can survive a few months of Elon Musk.
insomma, dice, ha detto con ironia, lo dico, se l'Europa, se l'America ha sopportato 10 anni di Greta Thunberg, voi potete sopportare alcuni mesi di Elon Musk. Vabbè, la battuta non è male, devo dire, gli è venuta questa battuta. J.D. Vance, senta generale Cabigiosu, oggi torna la questione, l'ho letta ancora, ci vogliono le forze europee, l'esercito europeo. Lo dico con tutto il rispetto, lei ha fatto tutta una carriera all'interno, come dire, dei reparti militari italiani, ma anche dispiegati poi su fronti europei, all'interno della NATO. Ma non può, non, all'orecchio dell'uomo comune, della donna comune, non suona un po' come una barzelletta questo del sentir dire ci vuole l'esercito europeo da anni?
Sì, diciamo che è un modo un po' difficile di affrontare questo problema, perché in realtà quando ci sono stati questi schieramenti di forze consistenti in teatri che erano soggetti a conflitti terribili come quello dei Balcani, come è successo poi anche in Iraq, in Afghanistan, l'Europa c'era attraverso la presenza di contingenti anche molto numerosi. Basta solo ricordare che l'Italia all'inizio in Kosovo aveva quasi 3.000 uomini, così come ne ha avuti 3.000 in Iraq, per cui questi contesti che erano basati o sulla NATO o su coalizioni che venivano però formate a guida statunitense, l'Europa c'è sempre stata, per cui cambia il cappello, forse cambia il cappello politico, ma il braccio armato era pronto e ha fatto la sua parte. Allora anche in questo momento si tratta di decidere quali sono le priorità, se le priorità sono quelle di superare definitivamente una suddivisione delle forze presenti in Europa fra quelle che sono sovrastate dalla sovranità nazionale, oppure se bisogna dare all'Unione Europea una capacità politica di decidere di come impiegare certe forze. E qui secondo me il passo è molto lungo,
sì,
perché nessuno Stato europeo che ha delle fortissime radici in ciascuno dei suoi paesi componenti è disposto a lasciare la sovranità di uno strumento così importante come sono le forze armate
a un altro,
ad altri.
Eh sì, ma è chiaro.
E questo è un passo.
È interessante. Cioè, non è tanto i contingenti, ma chi li comanda, chi decide.
Certo. Ma diciamo che questo handicap può essere anche superato nel momento in cui si formano delle coalition of the willings che superano momentaneamente, per fronteggiare una certa situazione, le limitazioni che invece sono connesse con una struttura politica come quella europea piuttosto debole, questo bisogna dirlo. Ecco, quindi anche nel caso dell'Ucraina si può formare una coalition of the willing, che è, secondo me, è quello che sta tentando di fare oggi o domani Macron, in cui incomincia a raccogliere il consenso delle nazioni più forti militarmente in Europa, per dire: se dovessimo andare, voi ci state, e io credo che non potranno dire di no.
No, vedremo.
Non potranno dire di no.
Ecco,
dobbiamo anche ricordare che i confini diretti fra la Russia e la NATO, se vogliamo tirare di nuovo in ballo la NATO, sono diventati enormemente più lunghi da sorvegliare, come minimo, di quanto non fossero prima dell'adesione della Finlandia alla NATO.
Certo.
Quindi adesso la sorpresa di un attacco russo
non c'è
può
più,
venire
non c'è
su. Può venire su una lunghezza,
sì,
di
una lunghezza molto
infinita.
Molto infinita.
Ma questo meccanismo che citava lei, il meccanismo della coalizione dei volenterosi, no? Creato, mi sembra, dal Trattato di Lisbona, dice: ok, quelli più forti che vogliono fare possono prendere le iniziative militari, ma Io ho scritto anche un libro con un po' di critica sull'Europa, all'Europa su questo punto, ma la democrazia dove sta? Cioè, parlano, questi agiscono nel nome dell'Europa o solo quelli che vogliono fare la guerra? Cioè, io faccio una provocazione per convincere gli americani che comunque stanno trattando l'Europa male, compatisco, però faccio questa provocazione. I politici europei, i leader, devono dire: noi terremo la posizione che prevale nei sondaggi nel nostro paese. Quindi siccome sono convinto che la popolazione dei vari paesi in Europa, a partire dall'Italia, sicuramente dice facciamo un accordo con la Russia, ecco, che i politici facciano quello che vogliono i cittadini e poi vedrete che cambieranno linea.
Mi scusi dottore, ma questa accusa che è stata fatta anche durante la brillante oratoria di J.D. Vance al Verkunde a Monaco non è del tutto corretta, nel senso che anche la sua presenza insieme a quella del presidente Trump ha avuto dei momenti in cui questi elevati sentimenti verso la democrazia e i suoi principi sono stati messi un po' da parte. Quindi
ma ci mancherebbe, che Trump non è un esempio di democrazia, questo è ovvio. Però su questo
mi ha rubato le parole, generale, perché prima Andrew Spannaus diceva la libertà di opinione e di parola di tutti, che è sacrosanta, per carità. È quella poi che ha portato la libertà di espressione di qualsiasi tipo di teoria e anche all'assalto dei Capitol Hill. Sei una democrazia in grado di resistere a questo, va bene.
Amici, vi dico una cosa: è ovvio che Trump la democrazia spesso non lo rispetta, è molto pericoloso. Poi una delle cose più difficili da fare nel mondo, secondo me nella vita, è accettare, carpire la critica anche da qualcuno che fa dei suoi errori. Quindi se J.D. Vance mi dice un sacco di cose, offende tutti, dice non è coerente, contraddittorio, ma dice qualcosa anche di vero, dice, piuttosto che alzarmi e andarmene, cerco di capire cosa mi sta dicendo anche da quello che mi sta antipatico ed è contraddittorio. Non è facile fare questo nella vita, ma chi riesce, secondo me, ne esce meglio.
Prendere anche, come dire, prendere, non solo reagire distinto, ma anche dire: però se mi dice così, forse
cogliere il punto anche quando...
Ma molto di quello che è stato detto nel brillante oratoria di questo Hilly Billy che viene dal Kentucky povero di un'America che forse noi europei ogni tanto ci dimentichiamo che possa anche esistere, tutte queste critiche ce le siamo già fatte da soli in molte occasioni. Quindi diciamo che la difficoltà è anche riconosciuta dagli europei. Si tratta, forse è arrivato il momento di rivedere tutti questi momenti di difficoltà dell'Unione Europea e trasferirli su un piano di possibili soluzioni.
Generale, intanto la ringraziamo. Carlo Cabigiosu, ricordo, è stato anche comandante del comando operativo Interforze, quindi tutte le missioni estere italiane, comandante in KFOR, della KFOR in Kosovo, generale di lungo corso, che ringraziamo per essere stato qui con noi.
Grazie, generale.
Il tema continua, il dibattito continua, ma dopo il giornale radio.
Chi cazzo sei?
Andiamo. Tutti voi sapete bene chi sono.
No, un momento, mi scusi.
Sai, quando vai in onda tira quegli arzilli vecchietti come api al miele.
Stronzate.
Ecco.
Di il mio nome.
Io non ne ho la più pallida idea, non lo so chi sei.
Sì, invece.
Sono Alessandro Milan di Radio 24.
Ah, Alessandro Milan.
Buongiorno.
E chi è?
No, nessuno. 100 Milan.
Chi?
Spanaus, prima si discute, non me ne vado subito, dai, fai l'americano democratico.
No, ma ha detto il contrario, Andrew, appunto.
Era ironico, appunto.
Buongiorno Milan, volevo soltanto dire a Mannaus che praticamente gli americani hanno deciso le elezioni negli ultimi 80 anni in tutto il mondo.
Mannaus.
Quando ha vinto qualcuno che non era gradito, l'hanno sicuramente fatto fuori, l'hanno mandato da qualche altra parte, hanno messo i generali in Argentina, Pinochet, che non hanno fatto Sud America e tutto il mondo. E lui ci viene a dire a noi della Romania.
Che bello.
Veramente
che bello.
Uno potrebbe dire che la faccia. Va bene, buona giornata.
Che bello questo clima, si comincia a respirare, sta raccogliendo Andrew Spannaus le scorie del trumpismo che si sta diffondendo e adesso giustamente viene rappresentato dai nostri ascoltatori come l'emblema di questo giovanotto barbuto che è venuto dalle praterie del Kentucky.
Questo giovanotto barbuto.
Sai com'è? Io sono stato anche più gentile, ho detto questo ragazzo venuto dal Kentucky, il generale capigioso, questo Illy Billy del Kentucky, però lui è un generale, deve mantenere un contegno,
certo,
ma
certo.
Secondo me avrebbe voluto dichiararne due, cioè sai, capisci, caro Andrew, il tema è, ti dico due proverbi, uno era il detto di Sandro Pertini, a brigante, brigante e mezzo, cioè quando uno si trova davanti, sto facendo un esempio generale, un farabutto, non è che può sempre incassare, ma controreagisce.
Allora imparo, prendo nota di questo detto.
Da che pulpito? Cioè uno potrebbe dire, scusa J.D. Vance, ma voi parlate di libertà, ma è quella stessa libertà per cui avete perso le elezioni 4 anni fa e avete detto che era tutto truccato, avete mandato ad assaltare i campi d'olio. Cioè
è
che...
comodo, è comodo rispondere e essere indignati. Allora io vi dico, lo dico anche agli ascoltatori che stanno scrivendo, io di critiche a Trump ne ho fatto tante e ne faccio soprattutto per il 6 gennaio, faccio anche a Vance per... Se vi capita di leggere il mio ultimo libro, faccio anche avvenzo su un tema molto importante, su cosa significa essere americano, no? Però il tema che ha toccato è un tema vero per tutto il mondo occidentale, è un tema vero. E come ha scritto un altro ascoltatore giustissimamente, chi decide che cos'è tolerante? Chi decide chi ha ragione? Abbiamo visto, no? Abbiamo negli ultimi anni, le fake news sono quelle lì, abbiamo ragione noi, dobbiamo difendere il sistema e in questo modo sono fatti dei grandi casini, quindi c'è un punto importante da cogliere qua e da discutere. Però
allora, prima degli ascoltatori, vorrei anche dire due parole su Elon Musk. Ha avuto pare il 13° figlio, perché la madre dice è suo figlio ma è sparito, ma io sono rimasto colpito dai nomi, vabbè, uno lo conosciamo, è quello impronunciabile, quello che ha detto a Trump, pare tu non sei il presidente
qualche numero,
ma quello che mi colpisce di più di nome è Technomechanicus. Hello, I'm Technomechanicus Musk.
Tau Technomechanicus, sì.
Ma che... quanto male puoi... quanto male vuoi fare ereditare?
Almeno sarà ricco, quindi...
Dice, vabbè, t'ho chiamato Tau Technomechanicus, però ti do 50 milioni di dollari, perché almeno...
Come risarcimento anticipato.
Sì,
a me
sì,
piace
sì.
Exa Dark Sideral, questo è carino, eh?
C'è Vincenzo da Livorno, buongiorno, Vincenzo.
Buongiorno,
eccoci.
Buongiorno a voi.
Sì, prego.
Ho chiamato all'inizio della trasmissione per riprendere il tema del discorso di J.D. Vance rivolto all'Europa. E così il pensiero mio, diciamo, da interlocutore che vive un po' da tutte e due le sponde dell'Atlantico, perché sono italiano ma lavoro... ho un'azienda in California, quindi diciamo ho vissuto
bene, che ne pensa?
Penso che abbia ragione Marrakesh, dove nel suo ultimo album ha fatto una canzone che si intitola Power Slap, che è esattamente quello che J.D. Vance ha voluto dare all'Europa,
cioè, uno schiaffo,
ci vuole il livello
uno schiaffo
ormai
per...
talmente basso che ci vuole un power slap per far risvegliare qualcuno, Il power slap negli Stati Uniti se lo sono dati da soli, perché si sono risvegliati da questa da questi anni di ideologia dem estremizzata, con tutte le storture relative a le ideologie woke, LGBTQ, chi più ne ha più ne metta, compreso anche il diciamo non sapere dove andavano realmente a finire tutti o gran parte dei soldi dei taxpayer.
Vabbè, Vincenzo, per arrivare, scusi, no, per non rubare spazio a tanti altri ascoltatori, ci ha dato uno schiaffone per risvegliarci, insomma, questo J.D. Vance.
Ci metteremo noi europei a risvegliarci?
Ah, va bene, va bene. Ci ha dato, sei d'accordo con questa analisi? L'ho sintetizzata, sì? Cioè ci ha dato, come dire, sveglia Europa, sveglia.
Sveglia. Sì, e le istituzioni politiche, l'establishment si inalbra giustamente. E cosa dice la gente?
Da che pulpito? Paolo da Roma, buongiorno. Potrebbe dire
voi,
da che pulpito.
Buongiorno a voi. Prego. La questione è censura e libertà di parola è una grandissima menzogna, tant'è vero che negli Stati Uniti la censura è proprio dalla parte di Vance, è fortissima, e la libertà di parola è estremamente limitata. Basti pensare a quello che è successo nelle università statunitensi sulla questione di Israele e Gaza, ma non solo, ma anche in Europa c'è una fortissima censura. Cioè, non
però quello che, quello che è successo nelle università, non c'era Trump e Vance adesso, negli ultimi quattro anni.
Ma vi immaginate cosa farà Trump?
Questo vedremo.
Aumenterà solamente questa repressione, esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto noi in Europa. Sulla questione ucraina c'è stata una fortissima censura, è stato censurato qualsiasi pensiero non fosse in linea con la fallimentare, totalmente fallimentare e autolesionista linea dell'Europa, e adesso questo ce lo ritroviamo tutto noi. Per
quindi la censura c'è anche in America.
Ragione, assolutamente ragione, nel senso che dentro gli Stati Uniti c'è stato in questi anni censura, e lo fanno anche da destra, l'hanno fatta da sinistra e lo fanno anche da destra. Da quello che fanno J.D. Vance e Trump e quella parte politica, sicuramente è contraddittorio questa cosa, assolutamente.
Però leggevo,
e così
per esempio,
ragioniamo su quello bisogna fare,
scusa,
o non fare.
Leggevo proprio all'indomani del discorso di J.D. Vance tutto il bigottismo religioso che sta tornando in maniera molto, molto pregnante negli Stati Uniti. Non è una, come dire, una forma di limitazione della libertà di parola e di espressione per chi non entra in questi canoni?
Non è che te lo impongono ad essere religioso. Anzi, Vance nel suo discorso, non so se avete letto tutto, sentito, il suo discorso ha parlato molto della limitazione della libertà di religione anche qui in Europa. Non si può pregare i cristiani. Questo è un cavallo di battaglia loro, che negli Stati Uniti utilizzano sicuramente in termini culturali. Oddio.
Ma io leggevo di gente che ritirava i bambini da scuola perché basta la Bibbia in America.
La libertà,
no?
Di farlo. Vogliono fare la scuola, vogliono fare la scuola privata? Faccio una scuola privata.
Comunque è inutile che adesso diciate che palle Sanremo. Io dico che palle quelli che dicono che palle Sanremo. Ne parliamo per alcuni minuti, una volta all'anno per una settimana. Cioè non è che adesso la gente prende il fatto che parliamo per 5 minuti di Sanremo a dire parlate anche voi di Sanremo. Abbiamo parlato un'ora e un quarto di un bovaro del Kentucky, possiamo parlare dell'Ohio. Scusami, un bovaro dell'Ohio, possiamo parlare col professor Simonelli dopo il traffico di Sanremo?
Se abbiamo sopportato 10 anni di Greta
Greta Thunberg,
un'ora di J.D. Vance, possiamo sopportare 5 minuti di Sanremo.
Dai,
Uno, nessuno, 100 Milan.
Vince la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Festival di Sanremo 2025. Olli! Seconda posta per Lucio Ponzi.
E magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io le ho risposto che vorrei, 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 vorrei tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio per ore, fino ad addormentarci sul divano, con il telecomando in mano. Non so più come fare senza te, te che mi fai vivere, dimenticare.
Allora, allora, questo è Olli Olli, il vincitore. Attenzione, attenzione, perché io ho detto: ma come sei arrivati a questo vincitore? Oggi finalmente Repubblica spiega bene come è avvenuto il regolamento, quello che Geppi Cucciari ha detto ci vorrebbe un'enciclopedia. Allora, è successo questo l'ultima sera, ascolta, Andrew,
Cerco di capire.
Allora, per le radio, i primi in testa sono Giorgia, Corsi, Achille Lauro, Coma Cose, Brunori. Anche dal voto della sala stampa esce bene Giorgia, seguita da Lucio Corsi, Achille Lauro, Brunori e Olli. Il televoto invece premia Brunori, Olli, Corsi, Fedez e Achille Lauro, quindi Giorgia fuori. Poi viene calcolata la classifica complessiva della serata finale, che vede in testa Brunori, seguito da Olli, Corsi, Giorgia e Achille Lauro. A questo punto viene stilata la classifica generale, che tiene conto di tutte le serate, e decreta la cinquina definitiva: Brunori primo, Olli secondo, Corsi terzo, Cristicchi, Fedez. Radio e stampa puntano su Corsi, Olli, Brunori. Il televoto su Olli, Corsi, Fedez. Alla fine vince Olli.
Non ho capito niente.
Non lo so. Io non ho capito niente, niente.
C'è un meccanismo complicato, molto più complicato del nostro collegio dei grandi elettori.
Esatto. E poi ci chiedono come si vota in America, perché uno vota uno, vince anche con meno voti l'altro.
Questa è la democrazia europea, e J.D. Vance ha ragione a dire che Sanremo è troppo complicato.
Non l'ha detto, ma professor Giorgio Simonelli, buongiorno, uno che ha capito tutto, uno che ha capito tutto da sempre. Allora, ora, professore, intanto, prima domanda: Andrew Spannaus qui è americano e guarda Sanremo con... allora, spieghi a un americano, è gente che ha votato un vicepresidente che è un bovaro che viene dal Kentucky, quindi gli spieghi cosa significa Sanremo in Italia. Prego.
Cosa significa Sanremo in Italia? Significa troppe cose per condensarle così, però diciamo, ma intanto, vabbè, una gara di canzoni in un paese in cui almeno una volta tutti cantavano, no? Sotto la doccia, per le strade, questa storia qui, visto che ha vinto la nostalgia, ecco, facciamo della nostalgia. Un grande show televisivo.
Sì.
E poi un amico mi ha segnalato una cosa su LinkedIn. Io non capisco nulla di economia e finanza, ma mi chiamate in questa radio che invece di economia e finanza dovrebbe capire molto, quindi premetto, metto
dovrebbe,
avanti le mani. Però ho letto che c'è qualcuno che su LinkedIn parla del valore del marchio Sanremo. Se il marchio Sanremo fosse quotato in borsa, quanto varrebbe e quanto potrebbero anche aumentare di giorno in giorno le azioni di un'ipotetica marchio Sanremo quotato in borsa.
Interessante.
Quindi Sanremo è tante cose. Poi è inutile dirlo, insomma, lo specchio del paese, è un rito collettivo, è uno dei momenti di unità, unificazione nazionale, tutte queste cose.
Cioè, loro hanno il Super Bowl e noi abbiamo Sanremo. No, ecco.
Io dico una cosa: non possiamo scherzare troppo su questa cosa, visti anche i risultati.
Sì.
Visti anche i risultati di audience.
Allora, esatto. La polemica numero uno.
Non scherzino neanche gli americani.
No, non scherzino gli americani, se no gli mandiamo, non so, un vicepresidente.
Ci censurate,
così.
Sì, ci censurate se parliamo male di Sanremo.
Sì. Non facciano troppo gli spiriti.
No, esatto. La polemica che oggi campeggia di più sui giornali è 5 maschi nei primi 5 posti, quindi neanche una donna, al di là di doveva vincere Giorgia, dove non doveva, questa è la polemica numero uno. Cito alcuni titoli: roba da maschi, questo sulla stampa, Michela Marzano che fa tutto un esame dei testi, che dice è vero, hanno vinto dei maschi ma con testi non patriarcali, cioè tutti ispirati ai sentimenti buoni, non il maschio alfa, non trapper, eccetera. Vabbè, professore, 5 maschi. Questo...
5 maschi, no, non credo che sia né voluto né una tendenza patriarcalista. È un caso, perché Sanremo da tempo ci aveva abituato invece ad una presenza consistente, importante, di cantanti donne. Quindi, insomma, se un anno vincono i maschi, non è che stiamo qui a invocare le quote rosa. Ecco, non facciamo delle polemiche su che a me pare un'assoluta casualità. Aggiungiamo a questo che, come si dice, la vincitrice morale è Giorgia, sempre Giorgia. E aggiungiamolo che il fatto che nella conduzione, che era maschile, però hanno brillato le donne, perché Geppi Cucciari ha brillato alquanto, e ha brillato proprio in questa chiave, diciamo, non dico antimaschilista o antipatriarcale, però in una affermazione della comicità femminile, della capacità delle donne di tenere testa, l'unica che non è stata per nulla valletta, ma co-conduttrice fin a tutto tondo, come dicono quelli che parlano bene.
Vabbè, però insomma c'è... No, ma tu, io vorrei sapere, Andrew, da americano, che curiosità, tu non hai visto un minuto di Sanremo?
Neanche un minuto, penso tutta la vita non aver visto un minuto.
Neanche un minuto, tutta la vita.
Mi cacciate dal paese.
Beh, insomma.
Secondo me, quando chiede la cittadinanza italiana, se non ce l'ha già, questo pesa negativamente.
Sì, non ce l'ho. Anche secondo me, almeno una domandina. Una domandina, no, c'è poi tutta la polemica politica, se volete, no? Sapete la canzone di Simone Cristicchi, a un certo punto, ma la domanda è questa, professor Simonelli: è la politica che tira un po' per la giacchetta i cantanti di qui di là, sono i cantanti che si fanno tirare di qua e di là anche per una questione di marketing e di visibilità, oppure è tutto sbagliato e dovrebbero essere solo canzoni?
No, credo buona la prima. Io credo che i cantanti e gli autori, i cantautori facciano i cantanti. La politica tende a tirare molto per la giacchetta. Questa edizione poi in maniera smaccata, persino un po' ridicola, la storia della restaurazione e la storia della rivoluzione e di Amadeus che era un trotskista e Conti che invece...
Questa me la sono persa. Cos'è?
Sì, no, dico, vabbè, è una battuta, ma Amadeus è stato descritto come uno che aveva trasformato Sanremo in un luogo di in un centro sociale, queste cose, ho letto delle cose e anche... Lei ha letto i titoli di alcuni giornali, non faccio il nome in questi giorni,
sì.
Benigni, Fratello d'Italia, anche come politica dei giornali, dei quotidiani schierati, che sono tutti schierati modigliani, che tira per la giacchetta i cantanti. Io credo che i cantanti facciano i cantanti, con qualche piccola furbizia di marketing, ma questo c'è sempre stato, anche al tempo delle mamme e di Vola Colomba, che strizzava l'occhio al problema di Trieste. C'è sempre stato un piccole furbizie, ma direi che il 10% lo fanno i cantanti, il 90% lo fa
la politica.
Adesso comincio a capire di più.
Ecco, adesso però adesso intonaci Vola Colomba, famosa. Questa sarebbe la prima domanda per l'esame di cittadinanza. Ci intoni Vola Colomba Bianca Vola. E vabbè, niente. Professore.
Il verso politico deve cantare.
Esatto.
Tutto il lato politico, appunto, dei media, tutto il cinema intorno, questo è molto italiano.
Sì. Noi nel ringraziarla, ma lei almeno ha capito, professore, il regolamento, cioè perché ha vinto Olli?
L'ho capito quando l'ha spiegato lei stamattina. La battuta è facile, no? Come si diceva, una battuta così, un luogo comune americano, non si capiscono mai le regole del baseball e le regole per l'elezione del presidente. E aggiungiamo anche il vincitore di
Sanremo.
Allora dobbiamo fare il podcast per spiegare Sanremo.
Esatto, grazie professor Simonelli. Grazie a voi, chi dice, tra l'altro, per concludere, questo è un retroscena che circola molto, chi dice non hanno vinto le donne, eccetera, in realtà è stato per il quarto anno negli ultimi 5 edizioni il trionfo della più grande manager discografica italiana, che è Marta Donà, che nelle ultime credo 3 edizioni ha vinto, nelle ultime 4 edizioni mi dicono ha portato un proprio rappresentato a vincere Sanremo.
Perfetto evento italiano, perché possiamo fare dietrologia.
Vabbè. Allora, c'è la nostra Deborah Rosciani, c'è un afflitto uno di denari Mauro Meazza. Sai perché è afflitto uno di denari? 1-0 di denari, oserei dire. Ieri
si riferisce al calcio?
Sì, c'è stata una partita, la Deborah Rosciani è juventina, Mauro Meazza è interista, partita juventina interista, la partita
se sono corsi
juventina interista, che partita sarà? Juventus Inter, finita
sì, hanno corso per 90 minuti e hanno fatto un punto tra due squadre,
un punto. No, per la verità punti zero ne vedo dall'altra parte del vetro, però mentre ne vedo 3
un
da
gol.
Deborah Rosciani,
sono la donna dei numeri,
va bene,
e
vai,
quindi me ne conquisto un po' così anche. Ciao.
Nessuno. 100 Milan.
You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Don't lie and say this love is best. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest.
I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a need-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. Though it sort of cools my temper. It never cools my temper.
Walking through the suburbs, they're not exactly lovers, you're a couple, especially when your body's double duplicate, and then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma, karma coma, Jamaica and Roma.
Simonelli mi potrebbe parlare anche dello smaltimento della nettezza urbana e lo troverei interessante comunque.
Andrio, non hai visto un minuto di Sanremo? Io ti porto fuori a cena, offro io, vino compreso.
Sì, dai, però questo snobismo, ma non è che è uno obbligato a vederlo, ma se lo vede non è che è un reietto della società. Ma
mi trattate così?
Ma no,
mi trattate male, mi volete escludere?
Molto bene, molto bene. Allora, tu hai mai sentito parlare della Madonna di Trevignano? Che lacrimava sangue, questo.
Sentito. Sì.
Allora, ci sono delle novità, nel senso che c'è una perizia.
Ancora.
Sì, c'è una perizia che verrà, tra l'altro, è segreta per il momento questa perizia. Verrà spiegata in tribunale dal perito che ha fatto le indagini, che è Emiliano Giardina, genetista forense, ma secondo alcune indiscrezioni già emerse sulla stampa pare che questo sangue della Madonna fosse in realtà il sangue della veggente
che ha visto
la Madonna, che è Gisella Cardia, che tra l'altro in realtà si chiama Maria Giuseppa Scarpulla, è tutto un po' complicato, però è nota come Gisella Cardia e ha detto tra l'altro ieri: sono perseguitata come Suor Bernadette, Trevignano è come Lourdes, quindi continua questo mistero che non è tale per Massimo Polidoro, giornalista, scrittore, divulgatore scientifico e segretario nazionale del CICAP. Buongiorno Polidoro, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Allora, intanto ripeto, sono indiscrezioni, però da indiscrezioni i giornalisti fanno il loro lavoro, avrebbero scoperto che la perizia contiene questo: il sangue non sarebbe sangue, come dire, sarebbe sangue della veggente, ecco, sangue umano. Lei non è stupito, non sarebbe stupito, immagino, Polidoro.
Ma direi di no, perché è un po' quello che succede sempre in questi casi, cioè quando si fa una perizia, quando si fa un'analisi su questi prodigi, tra virgolette, di statue, di reliquie di qualche tipo che magari sanguinano, e si scopre che il sangue in genere appartiene proprio al proprietario della statuetta, della reliquia, come era successo a Civitavecchia tanti anni fa, tra l'altro con il caso più famoso, no? Di Madonnina che piangeva, e il sangue era quello dei proprietari. Chiaramente per i credenti questo significa poco, per chi vuole credere a tutti i costi, nel senso che dice, ma da qualche parte i santi, la Madonna dovranno prenderlo questo sangue, e allora lo prendono da chi è più vicino, dai proprietari, quindi diciamo che non si scalfisce in nessun modo. Per tutti gli altri chiaramente è abbastanza ovvio quello che probabilmente accade, no?
Sì, quindi ci sta dicendo che in realtà non cambia molto per chi vuol credere, dice, ma se è la Madonna può fare qualsiasi tipo di miracolo e potrà anche prendere il sangue, come dire, anche della veggente e far lacrimare la statua, no?
Sì, perché questi sono, come dire, ragionamenti che non hanno molto di razionale, nel senso che no, non per sminuire le credenze delle persone, ma è proprio così che funziona, cioè non sono credenze che nascono sulla base di fatti scientifici, ma nascono sulla base di altre motivazioni, di bisogni diversi, di necessità di altro tipo. Sovrannaturale o presunto tale, insomma, cerca di rispondere in maniera magica, si direbbe, a quelle che sono domande che non magari non hanno risposte, no? Semplice, la scienza non ce le può dare.
Ma il CICAP non ha mai trovato dei fenomeni inspiegabili dal punto di vista scientifico?
Ma credo che la scienza non abbia trovato fenomeni inspiegabili, nel senso che ci sono una montagna di fenomeni che ancora non sono spiegati nell'universo, la materia oscura, il cervello, in tutto quello che vogliamo, è pieno di cose che ancora non conosciamo, ma l'essenza stessa della scienza è quella di studiare, di andare a verificare e di scoprire. Diciamo, un secolo fa quello che sapeva la scienza era abbastanza, ma non tantissimo. Tutto il resto non era spiegato, ma non si pensava che fosse inspiegabile. Oggi quello che sappiamo è enormemente più grande, no? Quel buio che una volta ospitava magie sovrannaturali è stato diradato. Domani chissà quante cose in più sapremo di quante ne sappiamo oggi, così che funziona in maniera crescitiva la conoscenza, quindi che qualcosa è inspiegabile significa smettere di farsi domande, è inspiegabile, inutile che ci spostiamo anche di trovare una risposta.
Ma lei fa questo comitato, cioè il comitato per il controllo delle affermazioni su paranormale, proprio con l'obiettivo di smentire, cioè se lei dice hanno un loro valore fuori extrascientifico per la gente, per il credo, serve però invece da un'altra parte qualcuno che vada a smentire questi fenomeni?
Dunque, il comitato nasce ormai più di 30 anni fa da un'idea di Piero Angela, di Margherita Hack, Umberto Eco, Vitale di Montalcini e tanti altri nomi della scienza italiana. L'idea è proprio quella di fare una verifica delle affermazioni che escono dall'ambito scientifico, ma non con l'obiettivo di smentire a priori, di negare a priori. L'obiettivo è quello di capire le cose, di andare a verificare, andare a indagare quando è possibile. E solitamente quando è stato fatto si scopre che le cose sono diverse da come venivano raccontate, venivano presentate. Magari un domani troveremo invece un fenomeno autentico tra tutti quelli che vengono presentati. Finora non è successo, però
Massimo Polidoro, adesso io la scorsa settimana ho ironizzato su quella foto che ritrae Donald Trump all'interno dello studio ovale della Casa Bianca circondato da vari pastori, dicendo ci sono più pastori nello studio ovale ormai che in una valle bergamasca, ma vabbè, al di là della battuta anche di scarso livello, perché invece la tendenza sembra anche di diversi capi di Stato, l'ultimo è Trump ma non è certo solo l'unico, è quella invece di appoggiarsi molto al credo religioso, di far leva proprio sull'elemento religioso.
Ma perché per molti è anche un modo, se vogliamo, semplice per dare risposte che magari con la fatica politica, con il lavoro di trovare accordi, di cercare di trovare soluzioni che devono essere mediatrici di diverse esigenze, non si riesce. Quindi quando invece abbracci un'ideologia, può essere politica, può essere invece una credenza di tipo religioso, diventa giustificato e quindi si fa presto a raccogliere chi la pensa come te e a trasformare magari in nemico con cui non si può nemmeno discutere chi non la pensa allo stesso modo.
Il buon, Andrew Spannaus qui in studio, noi abbiamo fatto anche delle puntate del podcast That's America, ricordiamo che insomma in tanti discorsi si conclude con God bless America, in God we trust, c'è scritto sulle banconote, questo ci avevi anche spiegato cosa significa, cioè crediamo in Dio.
È un elemento importante nella storia americana, chiaramente in Italia ancora di più, con il Vaticano, però pone un po' la domanda, cioè la domanda oggi del ruolo della religione, cioè se dobbiamo vedere chi fa appello alla religione come qualcuno che strumentalizza, oppure è legittimo fare questa cosa anche per rispetto, ma per rispetto anche della, cioè delle persone che non vedono la religione semplicemente come una cosa irrazionale, ma la religione che coniuga ragione e fede, come direbbero molti papi e molti studiosi, insomma che la religione ha un suo ruolo molto importante che non va sminuito e quindi anche può avere il suo ruolo nella vita pubblica.
Polidoro che dice, deve avere anche un ruolo?
Ma il problema allora nasce quando ci si chiede quale religione, perché allora il problema è che non ce n'è una sola, no? Allora tutti potrebbero rivolgersi a quella e dire bene, integriamo quella che è la vita di un paese laico con quelli che possono essere i precetti morali e religiosi. Però le religioni sono tante, hanno spessissimo regole e precetti morali e dogmi in contrasto tra di loro, per alcuni la vita umana è sacra, per altri invece si può condannare a morte qualcuno perché non rispetta i dogmi. Quindi inserire nella vita di un paese regole che esulano da qualunque fatto, come dire, su cui si può concordare, qualunque evidenza scientifica, poi le decisioni vanno prese anche sulla base di quella che è la realtà dei fatti, non di quella che ci piacerebbe che fosse, rischia probabilmente di trasformare un paese in esempi che vediamo in giro per il mondo, no? Dove domina una credenza religiosa che va contro quelle che sono le normali convinzioni e i fatti soprattutto.
Intanto la ringraziamo, grazie Massimo Polidoro, di cui potete leggere diversi libri anche, no? Divulgatore scientifico da tanti anni, grazie davvero per essere stato con noi. Noi andiamo alle informazioni sul traffico, io sono rimasto ancora incuriosito dai nomi dei figli di Elon Musk. Adesso ve li faccio dire tutti dopo il traffico da Andrew Spannaus, ve li declina uno per uno, sono 13, quindi prendete appunti per i vostri possibili nomi.
1, nessuno, 100 Milan. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know. It's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, 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 oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride.
In difficoltà estrema, fa un podcast That's America, ma è in difficoltà e lo vedo compulsare i tasti per capire le pronunce di alcuni dei nomi dei figli di Elon Musk. Intanto sono 14 perché uno ha fatto la transizione di genere, quindi ci sono due nomi, come è nato e come si chiama adesso.
Occhio come parli,
attenzione,
di queste cose.
Attenzione. Beh,
nato... stavo guardando la, sì, provenienza, l'etimologia.
Ma lascia stare, dici i nomi intanto.
No, ma cioè, vabbè,
allora,
poi...
intanto devo dire, il primo non lo sapevo, il primo figlio di Musk è morto dopo 10 settimane in culla, quindi
sudden infant death syndrome, insomma, sì, è morto in culla,
sì,
no?
Sì.
Allora c'è Nevada Alexander Musk. Vi ricordo che non si dice Nevada,
Nevada, Nevada,
Nevada, Nevada,
Las Vegas,
no, Nevada,
Nevada, Nevada.
Mm, Nevada.
Poi
Kai Musk, Kai. Saxon.
Sassone, come i Saxons.
Damien, questi i primi, insomma,
vabbè, dai,
erano abbastanza
fino a qui,
normali. Poi andiamo alla seconda madre. Exa Dark Sidereal Musk. Exa
Dark. Scusa, nella prima madre ne hai persi alcuni. Scusa, uno che è nato, quello che è nato.
Cinque.
Vivian
Griffin, Vivian.
Che però adesso si chiama? Vivian. Vivian si chiama. Vivian,
Vivian è nata Xavier.
Ah, si chiama Vivian, adesso era nata Xavier. Ha fatto la transizione.
Sì. Ah, ok, ho saltato Griffin e Vivian.
Sai, mi perdi un figlio.
Non ne ha così tanti, scusa.
Appunto, dai,
recuperiamo.
Continua, ne abbiamo già citati 15. Però.
Allora, abbiamo Exa Dark Sidereal. Sembra il colore di un iPhone.
Poi.
Poi abbiamo il tuo preferito, Technomechanicus.
Technomechanicus. Hi, I'm Techno. Io, Pietro La Corte, io Technomechanicus Musk.
Poi, terza madre. Strider Musk.
Cos'è?
Strider.
Vabbè.
Poi, Azur.
Beh, azzurro.
E poi, ah no, sempre con la seconda madre c'è il mio preferito che è XAA12. XAA12
è quello che ha detto nello studio Vale a Trump, pare, l'abbia detto, no?
È quello che stavo cercando io, A12. Perché A12?
Perché?
La si pronuncia Ash, la AE, X-Ash A12. A12 è un aereo militare precursore del SR-71. Gli appassionati sanno cos'è l'SR-71, lo potete vedere in Virginia accanto a Dallas Airport al museo Air and Space Museum. È l'aereo che è andato da California a Washington,
sì,
in tipo un'ora e un quarto.
Quindi questo è un po' il figlio che manderà su Marte, perché è un po' il suo,
già,
il suo
po'. È uscito dalla madre a una velocità impressionante.
poi
abbiamo terza madre, Strider Azure, abbiamo visto. Poi c'è un nuovo figlio
che c'è una quarta madre che dice: guarda che è tuo figlio, lui è tuo figlio, ma non ci stai.
Facciamo una gara per il nome, suggerimenti?
Esatto.
Peccato siamo alla fine della trasmissione, però suggerite i nomi per il nuovo figlio di Musk. Penso sia maschio, no, per ora, poi magari è da determinarsi.
Non si sa. Il tredicesimo figlio è un caso, perché la madre dice è il figlio di Elon Musk, ma non ci contatta, forse sta studiando un nome specifico.
Sì.
Secondo Pietro La Corte, questo è un atteggiamento criminale, dare i nomi così ai figli. Vabbè, ma
criminale
adesso.
Io dico che è civile, che è rimborso.
No, delinquente, ma è fantasioso. Ha fantasia. Tu chiameresti mai tuo figlio
Xash A12?
Ecco. Ma come lo chiama?
No,
c'è un soprannome, però è come è conosciuto anche. Perché uno mica lo può chiamare in casa con tutto.
Lo chiamo ex.
No, leggi la didascalia. È conosciuto anche come?
Dove c'è stata la didascalia?
La didascalia, il nero lì. Mamma mia, ragazzi.
Ha detto Lil X.
Lil X.
Si dice little, non è. Lil X. Okay.
Lil X.
Poi quando diventa grande, poi?
Lil X.
Mario Lino Spandorus, ecco, arriva da primo suggerimento. Eagle Musk, Eagle, questo è già nobile com'è.
Beh, Eagle, bello.
Gesù 2.0.
Gesù 2.0.
Abbiamo ancora un minuto. No, non abbiamo chiusura. Vabbè.
Continuate a mandare i nomi a Deborah Rosciani.
Deborah Rosciani e Mauro Meazza potranno leggere durante la loro trasmissione.
Va bene. Dai, noi ci troviamo lunedì prossimo. Oggi registriamo la prossima puntata del
podcast, si chiama That's America.
Bene, e intanto a domani alle 9.
Alessandro Milan, sbagli.